Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
Buona domenica, sono Rosanna Magnano, bentornati a Madre Terra. Pesticidi in agricoltura, sì, no? Per rispondere a questa, che è una domanda diciamo mal posta, dobbiamo immaginare di comprare per esempio una decina di pomodori da insalata, più o meno 2 chili. Sappiamo che se eliminassero teoricamente tutti gli agrofarmaci, ne resterebbe solo uno nel frigorifero. E questo sulla base di una ricerca della Cattolica. Partiamo allora da qui e parliamo di agrofarmaci tra impatto ambientale e sicurezza alimentare. Lo facciamo con il presidente di Agrofarma, Paolo Tassani. Tassani, benvenuto. Agricoltura e industria, a che punto sono sull'uso sostenibile degli agrofarmaci?
Ci sono dei numeri che sono incontrovertibili. La media dei consumi di agrofarmaci negli ultimi 10 anni si è ridotta di circa il 15% e i volumi dei componenti attivi di un 20%. Questo chiaramente identifica già in maniera molto esplicita il percorso che è stato messo in atto dall'industria e dagli agricoltori. E per contro crescono a doppia cifra i formulati che sono ammessi in agricoltura biologica, quindi quelli con un minore impatto. Vorrei anche sottolineare che tutto questo è accaduto in 10 anni di notevoli cambiamenti climatici che hanno chiaramente esposto le colture e gli agricoltori a criticità che magari non avevano mai affrontato negli ultimi anni.
Come diceva una vecchia canzone, si può dare di più, ma fino a che punto?
Sicuramente si può sempre fare di più, si può sempre fare meglio. La nuova frontiera della ricerca e sviluppo, in cui le aziende hanno preso un impegno di investire 10 miliardi entro il 2030, diciamo delle nostre aziende in Europa, per potenziare chiaramente sostanze di origine naturale, per potenziare un'applicazione delle stesse con metodologie innovative, la parte digitale, l'innovazione nelle macchine di erogazione. E tutto questo tuttavia dovrebbe anche essere supportato da una norma che permetta di mettere a terra questa innovazione. Diciamo che c'è un po' questo refrain spesso riportato che da questa parte dell'oceano si tende a normare più che a innovare, ecco. E questo secondo me è uno degli aspetti più critici, perché i tempi di messa a terra di una nuova soluzione sono 8-10 anni e questo diventa particolarmente rilevante quando si vuole portare una risposta richiesta dal mercato in tempi invece più brevi.
A proposito proprio di questo, lo scorso febbraio, dopo le proteste dei trattori in tutta Europa, la presidente della Commissione UE, von der Leyen, ritirò la proposta di regolamento che prevedeva di dimezzare l'uso degli agrofarmaci entro il 2030. Il nuovo esecutivo, secondo il vostro osservatorio, quello che vi risulta, che approccio avrà?
Sicuramente il regolamento uso sostenibile aveva un approccio che negli obiettivi non era criticabile. Chi non vuole avere maggiore sostenibilità ambientale? Ma l'approccio era stato posto in maniera molto ideologica e molto lontano dalle situazioni pratiche e dalla realtà dell'evoluzione che è avvenuta negli ultimi 10 anni. Quindi noi auspichiamo che ci sia pragmatismo e realismo, soprattutto per evitare di cancellare l'agricoltura in Europa, perché questo è uno dei grandi rischi, ed è un'agricoltura già molto sostenibile.
Andiamo ora a sentire la filiera con Davide Vernocchi, presidente di ApoConerpo, un'organizzazione di produttori che riunisce 50 cooperative agricole dell'ortofrutta e 6.000 agricoltori. Vernocchi, abbiamo sentito che Bruxelles è un po' in stand-by e sta riflettendo sugli agrofarmaci, però nei campi i problemi dell'ortofrutta sono sempre più urgenti. Come sta andando la produzione?
Noi stiamo vivendo una fase molto molto complicata, in considerazione dal fatto che siamo passati da una fase di eccessi di produzione ad una fase dove è sempre più difficile riuscire a produrre. Lo abbiamo vissuto su tutta la pianura padana con la produzione delle pere, dove in questi ultimi 5 anni la produzione si è praticamente ridotta del 30-40%. Relativamente al kiwi abbiamo una criticità molto importante, in considerazione dal fatto che abbiamo un potenziale in termini di superfici in Italia che superi 26.000 ettari, ma dall'altro la produzione anche quest'anno non ha superato il 50% del suo potenziale produttivo, che dovrebbe raggiungere i 6 milioni di quintali, e abbiamo raccolto poco più di 3 milioni di quintali. Questo perché comunque il clima che cambia, l'aumento delle temperature ha fatto sì che non ci siano le sufficienti ore di freddo necessarie per la differenziazione delle gemme. Ma preoccupazioni molto importanti le abbiamo anche nelle mele, dove si è implosa una nuova malattia sconosciuta fino a pochi anni fa, che è la glomerella, che causa danni alla produzione fino al 30-40% del raccolto, lasciando in campo quantità ingenti di prodotto che comunque rappresenta uno spreco dal punto di vista dell'opinione pubblica, ma che diversamente non riusciamo a raccogliere, valorizzare, perché le mele cadono da sole marcendo.
Quindi le criticità sono tante e anche le urgenze. Pensa che ci saranno nuove proteste da parte degli agricoltori?
La preoccupazione è altissima, il timore molto alto, perché in una fase dove i nostri produttori vedono che in altri paesi possono utilizzare molecole vietate in Italia, mi riferisco soprattutto un po' a tutti i paesi dell'est Europa, è chiaro che i produttori, di fronte a degli investimenti molto importanti che si rendono necessari in colture altamente specializzate come quelle frutticole, e non riuscire a produrre, è chiaro che la rabbia sta aumentando in maniera importante.
Che cosa chiedete in sostanza?
Ma chiediamo cose molto molto semplici: che questa transizione cosiddetta ecologica avvenga con la giusta gradualità. Purtroppo l'accelerazione che sta portando avanti l'Europa nel nostro comparto è talmente forte che non riusciamo a trovare delle soluzioni tecniche operative per riuscire a fronteggiare le continue emergenze che ci stanno implodendo nelle campagne per effetto di questo cambiamento climatico legato alle temperature, ma anche allo sviluppo di nuovi funghi, di nuovi insetti, relativamente al quale siamo assolutamente disarmati.
Abbiamo sentito dalla filiera ortofrutticola quanto sia diventato difficile produrre. Che cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo esecutivo UE? Ne parliamo con Enrica Gentile, amministratore delegato di Arete, una società indipendente di ricerca, analisi e consulenza economica. Gentile, il nuovo esecutivo UE cambierà le cose?
Adesso siamo in una fase particolarmente calda, perché la Presidente von der Leyen all'atto dell'insediamento ha annunciato che entro i primi 100 giorni dall'inizio del mandato sarebbe uscito questo documento, la cosiddetta Vision for Agriculture and Food, che dovrebbe dare effettivamente un po' le linee, gli indirizzi della Commissione in materia di agricoltura e agri-food, anche rispetto alla Farm to Fork Strategy che era stata annunciata appunto qualche anno fa e che poi piano piano è rimasta silente e sospesa anche a seguito delle grandi proteste dello scorso anno in materia di agricoltura.
Abbiamo sentito dalla filiera ortofrutticola quanto sia diventato difficile produrre, ma gli italiani ovviamente devono continuare ad alimentarsi. Questo ha conseguenze sugli approvvigionamenti. Quali, diciamo, per l'Italia?
L'Italia è deficitaria su tanti prodotti agricoli, pensiamo banalmente anche ai cereali, al mais, al grano terreno e al grano duro, da cui dipende non soltanto direttamente l'alimentazione per esempio del bestiame per quanto riguarda il mais, ma soprattutto tanta industria di trasformazione dell'Italia. Pensiamo all'industria della pasta, che importa oltre il 40% del fabbisogno, intorno al 40% del fabbisogno di grano duro, ma anche l'industria della panetteria, dei biscotti eccetera sul grano tenero. Ma per i prodotti su cui invece possiamo produrre anche in Italia in Europa il fatto di avere norme europee molto più stringenti, in alcuni casi enormemente più stringenti rispetto ad altri paesi, diciamo competitor, concorrenti sulla produzione di materie prime e di prodotti agricoli e alimentari, ci mette in una condizione di sfavore e fa sì che, dato che la domanda non cambia ovviamente per questi motivi, fa sì che alla fine andiamo a importare più prodotti e quindi in un certo senso a danneggiare la nostra agricoltura, ecco, l'agricoltura italiana e l'agricoltura europea.
Dal momento che ovviamente la necessità di un ambiente pulito, del rispetto della natura è di tutti, qual è il punto di incontro tra obiettivi green e necessità produttive?
Il punto di incontro è dare il tempo all'innovazione di fare il suo lavoro, perché appunto l'agricoltura ha preso chiaramente la direzione della sostenibilità, gli indicatori ce lo dicono in modo chiaro, ma è necessario, per evitare che questo miglioramento in termini di sostenibilità si traduca in un abbattimento delle rese e quindi in difficoltà produttive, è necessario dare il tempo all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione di fare il suo ruolo e alla sperimentazione. Ecco, non ci dimentichiamo che l'Unione Europea tende a ridurre appunto gli agrofarmaci presenti in commercio per favorire quelli a più basso impatto, ma gli iter per l'autorizzazione dei nuovi agrofarmaci sono iter estremamente lunghi, oltre che estremamente costosi, e quindi hanno bisogno di tempo. Dando il tempo all'innovazione, le due cose non sono necessariamente in conflitto, perché si può tutelare la produttività anche migliorando la sostenibilità agricola.
Madre Terra termina qui. Un grazie ai nostri ospiti e ad Anna Riva in regia. Potete scriverci alla mail madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. A domenica prossima.